Am 23. Februar wählt Deutschland.
Klimaneutrale Politik.
Rückschlag für Integration.
Was bedeutet der Trump-Erfolg für die AfD?
Verschwindet Christian Lindner für immer?
Sono Alessandro Ricci.
E io sono Mauro Meggiolaro.
E questo è Alexander Platz, il podcast che vi racconta tutto sull'attualità politica, culturale ed economica della Germania, prima e dopo le elezioni federali del 23 febbraio.
Esploreremo cosa si dice nei dibattiti, nei comizi, sui social, cosa prevedono i sondaggi e come i numeri dell'economia e della finanza influenzino lo scenario politico.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Abbiamo fatto così tanto, possiamo farcela. Era il 31 agosto del 2015, quando Angela Merkel, con queste parole, decise di aprire le porte della Germania a tutti i migranti che provenivano dalla Siria. Oggi, per molti in Germania, quella data segna l'inizio di una delle questioni più controverse per il paese, l'immigrazione come tema politico primario. Non tanto per le parole di Merkel in sé, quanto per le politiche che ne sono seguite. Ci troviamo di fronte alle rovine di una politica di asilo e immigrazione mal concepita durata 10 anni in Germania. È l'accusa di Merz alla sua eterna rivale all'interno del partito, Angela Merkel. Merz, l'uomo che sembra soffrire di una sorta di complesso di Edipo nei confronti della Kanzlerin. Dopotutto, lei era la Mutti der Nation, la mamma della nazione. Eppure, nonostante le critiche, Merz non riesce ancora a eguagliare i numeri di chi lo ha preceduto alla guida della CDU e ha governato la Germania per ben 16 anni, seguiti dal declino, crisi economica, crisi politica e tutto ciò che ne consegue, inclusa l'ascesa del partito di estrema destra AfD, Alternative für Deutschland, che nasce sì nel 2015, ma è solo negli ultimi anni che cresce significativamente. Alle ultime elezioni politiche del 2021 ha superato l'11%, alle europee del 2024 ha sfiorato il 16%. Oggi i sondaggi lo danno in forte aumento per il voto del 23 febbraio, attorno al 20%. L'ascesa si consolida dopo l'addio di Merkel, è vero, ma le conseguenze delle politiche non si giudicano nel breve termine. La Kanzlerin si chiama fuori, quindi per esclusione le responsabilità della crisi sarebbero di Olaf Scholz, suo successore alla guida del paese e ministro delle finanze nel quarto e ultimo governo Merkel. Non la pensa così Sarah Wagenknecht, che chiama Merkel mamma, sì, ma mamma di AfD, perché secondo la leader del partito di sinistra BSW, la sua politica migratoria è stata la causa della crescita del partito di estrema destra. Wagenknecht, che profetizza la vittoria di AfD alle elezioni del 2029 se non si mette un freno all'immigrazione illegale. Tesi sostenuta anche da Alice Weidel, la leader di AfD, in un'intervista al Financial Times lo scorso anno. Ma la domanda da porsi è quanto conti oggi la voce di Merkel e quale sia la sua eredità politica. Le sue critiche a Merz non sembrano influenzare troppo la CDU, che nei sondaggi mantiene o addirittura rafforza la propria posizione. Significa che l'era Merkel è davvero finita? O forse il vero vincitore di questa campagna elettorale è chi riesce a spostare l'attenzione su un unico tema, l'immigrazione. Un tema su cui AfD ha costruito la sua forza, perché la Germania di problemi ne ha diversi, ma la campagna elettorale li sta tralasciando completamente. Due su tutti, la difficile situazione economica e le infrastrutture, anche questi figli dell'eredità di Merkel. Ma dare la colpa agli immigrati, si sa, è sempre più facile.
Partiamo con due notizie di economia. L'umore nel settore dell'energia eolica non potrebbe essere migliore. La Germania è campione europeo. Nessun altro paese sta installando nuove pale eoliche più velocemente. Eppure per anni l'eolico era stato sepolto dall'eccessiva burocrazia tedesca. Servivano dai 4 ai 5 anni solo per ottenere un permesso. Il tempo medio di approvazione è ora di un anno e mezzo, con una tendenza al ribasso. I meriti di questo miglioramento sono da attribuire alle riforme avviate dal ministro federale dell'economia Robert Habeck, ora candidato cancelliere per i Verdi. Ad esempio, l'obbligo per quasi tutti gli stati federali di destinare il 2% del proprio territorio all'espansione dell'energia eolica. Inoltre, l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili è stata dichiarata una questione di interesse e sicurezza pubblici. I processi di approvazione sono stati digitalizzati, semplificati ed estremamente accelerati. Chissà come la prenderà Alice Weidel, del partito di estrema destra AfD, che ha promesso di abbattere tutte le pale eoliche. Il DAX, l'indice della borsa tedesca, continua a salire e batte un record dopo l'altro. Ennesima conferma del fatto che l'andamento dei mercati finanziari è spesso completamente scollato dall'andamento dell'economia reale, che in Germania è ufficialmente in recessione da quasi 2 anni. Il DAX ha battuto l'ultimo record giovedì scorso, l'11° dall'inizio dell'anno. L'annuncio di Donald Trump di voler rinviare di un mese dazi aggiuntivi sulle importazioni da Cina, Messico e Canada sembra aver dato sollievo ai mercati. Anche se la strategia protezionista USA non è stata abbandonata. Al contrario, sembra solo una questione di tempo prima che anche l'Unione Europea debba fare i conti con misure corrispondenti. Però, per molti partecipanti al mercato, questo potrebbe essere stato percepito come uno sconto mentale di una perdita, ha commentato l'esperto del mercato dei capitali Joachim Goldberg della Borsa di Francoforte. Fedeli al motto, la cosa principale è non pagare oggi ma solo in futuro. Insomma, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza.
A Berlino, manifestare a favore del popolo palestinese diventerà ancora più difficile. Da ora in poi, durante le proteste, saranno ammessi solo cori in tedesco e in inglese, l'arabo bandito. Inoltre, le manifestazioni potranno svolgersi solo in un punto fisso, niente più cortei in movimento. E per quanto riguarda la musica, sarà consentito solo un tamburo ogni 100 partecipanti, una decisione presa dalla polizia della capitale il 5 febbraio che arriva dopo un episodio controverso. Durante una manifestazione, alcuni partecipanti avrebbero incitato in arabo all'omicidio degli ebrei. Un'accusa grave, anche se la polizia stessa non ha certezze sull'accaduto. Le autorità sostengono che le misure servono a prevenire l'incitamento all'odio e garantire la sicurezza pubblica. Ma gli attivisti per i diritti civili e le comunità arabe e musulmane in Germania non ci stanno. Secondo loro si tratta di una restrizione eccessiva della libertà di espressione. Le nuove restrizioni si inseriscono in un quadro più ampio. La Germania ha adottato una linea dura nei confronti delle proteste pro-Palestina, cercando di evitare disordini pubblici. Ma fino a che punto si può limitare la libertà di manifestare per garantire l'ordine? Non siamo gli unici ad aver notato la pubblicità videogioco per attirare i giovani nell'esercito tedesco. Ne abbiamo parlato nella scorsa puntata. Zwickau, in Sassonia, è la prima città in Germania a vietare la pubblicità della Bundeswehr. Il Consiglio Comunale ha approvato una mozione del partito di sinistra BSV che vieta la pubblicità delle forze armate su tutte le proprietà comunali, agli eventi e sui trasporti pubblici. La pubblicità è fuorviante perché non riflette la realtà. La guerra non è un videogioco, ha spiegato Bernd Rudolph, capo del gruppo consiliare di BSV.
Questa settimana vi presentiamo un sondaggio davvero particolare, tratto dal Morgenpost di Amburgo. La domanda è piuttosto audace: con che candidato andresti a letto? Tra le donne, testa a testa, agli antipodi dello spettro politico. Prima risulta essere Sarah Wagenknecht, di BSW, con 21%, seguita da Alice Weidel, di AfD, con il 20,5%. Tra gli uomini, il primo posto va a Christian Lindner, dei liberali, al 13,9%, un premio di consolazione, visto che molto probabilmente non entrerà nemmeno in Parlamento. Ultimo è proprio lui, il cancelliere uscente Olaf Scholz, con solo il 5,7% delle preferenze. Ma il candidato della CDU, Merz, non va molto meglio, penultimo con il 6,1%.
Julia Smirnova è ricercatrice del CEMAS, istituto di Berlino che studia la disinformazione, l'estremismo di destra e le teorie cospirazioniste. Le abbiamo chiesto come gli attori esterni stiano influenzando la campagna elettorale tedesca. Quali strategie vengono utilizzate per influenzare l'opinione pubblica tedesca in campagna elettorale?
Prima di tutto l'obiettivo è amplificare le narrazioni polarizzanti già esistenti su temi come l'immigrazione e la paura del declino economico. Tuttavia, stanno anche pubblicando contenuti su specifici partiti e candidati. Attualmente le campagne russe sostengono il partito di estrema destra AfD e in misura minore il partito populista di sinistra BSW, mentre cercano allo stesso tempo di screditare i partiti democratici. Al momento i due principali bersagli di questa campagna sono i Verdi e più recentemente la CDU e il suo leader Friedrich Merz.
Cos'è la campagna Doppelgänger?
La cosiddetta campagna Doppelgänger si basa su account falsi che pubblicano link su determinati social. Questi account cercano di spacciarsi per cittadini tedeschi impegnati in discussioni spontanee sui social media, ma in realtà sono bot russi o profili falsi che diffondono link a siti di disinformazione. Continuiamo a vedere attori della disinformazione russa operare con successo su X, creando nuovi account e gestendo campagne su larga scala che generano milioni di like.
In che modo queste organizzazioni riescono ad evitare le sanzioni e continuare a diffondere la loro propaganda?
Diverse istituzioni e organizzazioni sono coinvolte in queste attività di manipolazione dell'informazione. Tutto parte da canali televisivi statali russi e da media come Russia Today, che nonostante le sanzioni in Germania restano attivi. Inoltre, anche aziende private che operano per conto dell'amministrazione presidenziale russa giocano un ruolo chiave. Una di queste, la Social Design Agency, impiega oltre 100 persone che monitorano quotidianamente i titoli delle notizie in Germania e le conversazioni sui social media. Il loro obiettivo è identificare le narrazioni in linea con la propaganda russa, sviluppare storie di disinformazione e diffonderle online.
Chi è più vulnerabile alle manipolazioni?
Le persone più vulnerabili a questi messaggi sono coloro che già diffidano dai media tradizionali e delle istituzioni democratiche, nonché chi è scettico nei confronti dei partiti politici consolidati. I giovani che si informano principalmente tramite TikTok sono particolarmente esposti alle narrazioni propagandistiche russe e cinesi.
L'approfondimento di questa settimana è dedicato ancora una volta ai programmi dei partiti politici. La scorsa settimana, nella seconda puntata di Alexanderplatz, abbiamo parlato del programma dei cristiano-democratici della CDU. Oggi è il turno dei socialdemocratici della SPD e dei Verdi. Per finanziare le reti elettriche e di riscaldamento, le colonnine di ricarica per le auto elettriche e nuovi progetti di edilizia residenziale, la SPD vuole creare un Deutschlandfond. Un fondo Germania, nel quale lo Stato metterebbe a disposizione 100 miliardi di euro sotto forma di partecipazioni dirette in imprese o crediti agevolati, con l'obiettivo primario di mobilitare capitali privati tramite uno stimolo pubblico. Si vogliono poi introdurre detrazioni fiscali del 10% con il cosiddetto Made in Germany bonus per le imprese che investono in Germania. La SPD vuole poi aumentare il salario minimo orario dagli attuali 12,82 euro lordi all'ora a 15 euro dal 2026. Per la SPD la Germania deve diventare leader in Europa dell'acciaio verde, che utilizza idrogeno generato da fonti rinnovabili nella fase di produzione. Ma come verrà pagato tutto questo? Rispetto ai cristiano-democratici della CDU, i socialdemocratici della SPD fanno proposte molto più concrete su come recuperare le risorse finanziarie necessarie. Per esempio, tassando maggiormente l'1% più ricco della popolazione e le eredità elevate. E si parla anche di reintrodurre una tassa patrimoniale. Altra differenza sostanziale con la CDU riguarda la Schuldenbremse, il freno all'indebitamento fissato nella Costituzione tedesca, di cui abbiamo parlato nella prima puntata. Per la CDU è intoccabile, la SPD invece ritiene che sia giusto indebitarsi per fare investimenti a lungo termine. Nonostante il programma della SPD spieghi un po' meglio come dovrebbero essere recuperate le risorse per nuovi investimenti, in base ai calcoli dell'Istituto dell'Economia tedesca rimarrebbero comunque senza copertura circa 100 miliardi di euro all'anno. Non dimentichiamo però che la SPD ha un asso nella manica, la riforma o l'approvazione di eccezioni al freno del debito, che darebbe il via libera alla possibilità di indebitarsi. Le cose stanno più o meno allo stesso modo nel programma dei Verdi. Anche loro vogliono istituire un Deutschlandfonds. Come l'SPD, i Verdi si concentrano sulle agevolazioni alle imprese per creare incentivi agli investimenti, con un bonus fiscale del 10% per tutti gli investimenti, a parte quelli immobiliari. Come si finanzia il programma? Anche in questo caso si fa appello alle tasse ai super ricchi, che porterebbero però solo un massimo di 10 miliardi di euro in più all'anno nelle casse dello Stato, contro maggiori spese previste del programma per 130 miliardi di euro. Ma i Verdi fanno leva sullo stesso jolly della SPD, una riforma del freno al debito in modo da permettere investimenti pubblici. Un jolly che molto probabilmente gli stessi cristiano-democratici della CDU alla fine saranno costretti a calare sul tavolo, anche se oggi, a parole, sono fermamente contrari.
Allora Mauro, vediamo un po' i sondaggi di questa settimana. Non ci sono stati grandi cambiamenti,
no,
giusto?
Non ci sono stati grandi cambiamenti. Diciamo, la cosa che più salta all'occhio, secondo me, di questa settimana è che è in recupero la Linke. La Linke è il partito di sinistra che tocca in alcuni sondaggi il 6%, mentre precedentemente era sotto la soglia di sbarramento. Mentre sta perdendo terreno il partito di sinistra nuovo, quello di Sarah Wagenknecht, che è il BSW, che pare che dagli ultimi sondaggi non riesca a superare la soglia.
Starà scontando probabilmente qualcosa sulla politica sull'immigrazione.
Probabilmente sì, posizionamento duro sull'immigrazione da parte di un partito di sinistra che non va giù ad alcuni dei suoi sostenitori. Dall'altra parte abbiamo un recupero anche per i Verdi, che sembrano essere tornati ai livelli del 2021, quindi al 15%. Quindi sembra che la strategia di mettere al centro del dibattito politico in campagna elettorale l'immigrazione non stia pagando per i partiti che non hanno l'immigrazione come tema forte.
Sì, c'è una grande polarizzazione, perché effettivamente CDU più o meno è stabile o cresce, ha alternative für Deutschland, l'estrema destra rimane abbastanza stabile, però crescono i partiti che hanno l'immigrazione nel programma politico, però con una visione completamente diversa dall'estrema destra o dai cristiano-democratici, quindi che sono molto più aperti all'immigrazione, no?
Sì, questo diciamo dà un po' di speranza, per quanto devono essere considerati, diciamo, devono essere presi con le pinze questi sondaggi. Mentre c'è un altro sondaggio che è interessante, che è quello che riguarda i candidati alla cancelleria, un sondaggio di cui non abbiamo mai parlato, che però fa capire come i cittadini tedeschi siano posizionati sulle preferenze al candidato cancelliere.
E sì, e dove si vede che il candidato cancelliere preferito dai tedeschi è nessuno, al 33%.
33% dice nessuno va bene per fare il cancelliere, però diciamo se proprio dobbiamo sceglierne uno, vabbè, Friedrich Merz dei Cristiano Democratici al 18%, e però leader del partito di estrema destra, AfD,
è al 17%, però è molto curioso perché è al 20% tra gli uomini, mentre al 14% tra le donne, giusto?
Sì, molto interessante questo aspetto della suddivisione, diciamo, nelle preferenze per sesso.
Du bist so cool.
Parliamo di una realtà che non va giù ai tedeschi, i fallimenti e i ritardi nei grandi progetti infrastrutturali e nel campo della digitalizzazione. Nonostante la sua reputazione di efficienza e precisione, la Germania non è poi così precisa come si pensa, un tema che preoccupa gli stessi tedeschi, come sottolinea Marco Heverts, giornalista del settimanale Der Spiegel.
Questa serie di fallimenti è molto spiacevole per la Germania. I tedeschi erano soliti pensare che il loro paese fosse più efficace degli altri in termini di prestazioni, più precisi, più scrupolosi, più coscienziosi e quindi anche migliori. Ma oggi la Germania è un paese come gli altri.
Ma di cosa stiamo parlando? Prendiamo il caso Stuttgart 21, la nuova stazione ferroviaria di Stoccarda. Doveva essere la punta di diamante del trasporto ferroviario tedesco, ma è diventato un simbolo di ritardi e costi fuori controllo. Inizialmente stimata a 2,5 miliardi di euro, con il termine fissato per il 2019, oggi, 6 anni dopo, il progetto è ancora in corso, con un budget che ha superato i 10 miliardi. Poi c'è la storia di Bär, l'aeroporto di Berlino. Doveva essere pronto nel 2011, con un costo iniziale di 2 miliardi, ma ha visto la luce solo nel 2020 e il conto finale è salito oltre i 7 miliardi. Ma com'è potuto accadere? Errori tecnici, progetti mal concepiti e addirittura episodi di corruzione che hanno minato la credibilità del paese. Curiosamente, per l'aeroporto di Berlino c'è anche lo zampino di un finto ingegnere italiano. Ciliegina sulla torta? Già oggi l'aeroporto sembra essere sottodimensionato. È nato con 9 anni di ritardo ed è già insufficiente. Un altro esempio riguarda la ristrutturazione dell'opera di Colonia, che doveva essere completata nel 2015 con un budget di 253 milioni di euro. I lavori sono ancora in corso e i costi hanno superato 1,5 miliardi. La stessa storia si ripete con l'Elbphilharmonie, la nuova e modernissima filarmonia di Amburgo. Stima iniziale di 77 milioni, ma alla fine il costo è arrivato a ben 789 milioni. E poi c'è la digitalizzazione. La strategia Gigabit, che promette di portare una rete di fibra ottica in tutta la Germania entro il 2030, è in serio pericolo. Un'analisi del 2023 dell'OCSE evidenzia che solo l'11% delle connessioni in Germania utilizza questa tecnologia, nonostante il paese sia stato il pioniere della fibra ottica. Una cifra ben lontana dalla media OCSE del 40% e molto più bassa rispetto all'Italia, che si attesta oltre il 24%. Ma cosa significa tutto questo per la popolazione? Ancora una volta Marco Heverts fornisce una lettura interessante.
Il fallimento di grandi progetti rafforza la sensazione che i giorni migliori della Germania siano forse alle spalle.
Anche perché, per averne di migliori, bisognerebbe investire 100 miliardi di euro fino al 2030. Perché il problema sono anche le strutture obsolete, ponti, strade e ferrovie. Altrimenti si rischia un nuovo ponte Carola di Dresda, crollato nel 2024. Gli investimenti servirebbero però soprattutto a dare uno slancio economico al paese. Infatti, secondo un'indagine dell'Institut für Wirtschaft di Colonia, le infrastrutture obsolete mettono seriamente a rischio la competitività delle aziende tedesche. Nell'estate del 2022, il 27% delle imprese intervistate ha dichiarato che le carenze infrastrutturali stavano danneggiando significativamente le loro attività.
Ogni settimana vi presentiamo un'espressione tedesca che cercheremo di accostare a quello che sta succedendo nella campagna elettorale. Questa settimana è la volta di
Schnapsidee,
che letteralmente significa idea da grappa, un'idea ridicola o impraticabile che ci illumina dopo l'assunzione di uno o più bicchieri di distillati alcolici ad alta gradazione. Nel corso della campagna elettorale tedesca non è raro che i partiti si accusino a vicenda di proporre agli elettori idee da grappa. Il candidato cancelliere della CDU, Merz, per esempio, ha dichiarato che la proposta dei Verdi di aumentare le tasse sulle plusvalenze da capitale è chiaramente una Schnapsidee. Ma quante grappe devono aver bevuto nella direzione della CDU per scrivere un programma che si finanzierebbe solo con i tagli delle tasse e senza riformare il freno al debito?
Alexander Platz è un podcast di Alessandro Ricci e Mauro Meggiolaro, montaggio e sonorizzazione di Ivana Marrone. Questa puntata di Alexander Platz è riascoltabile su Spotify, Apple Podcast e sul sito web di Radio Popolare.